Salvatore Quasimodo è uno dei maggiori rappresentanti dell'ermetismo, anche se la critica moderna, che mi vede d'accordo, tende a considerarlo come una situazione, quindi una realtà nuova a sé stante, che affonda le proprie radici di formazione e di struttura poetica e scelta linguistico-lessicale nell'ermetismo, ma che poi si evolve verso qualcosa di nuovo, che potremmo chiamare anche filosofia antropologica, una sorta di la sua poesia è una sorta di filosofia della vita. Nella quale, come aveva già fatto Ungaretti, ma con un percorso diverso, un percorso direi più umano, più terreno, più concreto, più quotidiano, lo porta a considerare la sostanza e la realtà della vita dell'uomo ogni giorno. Quindi il percorso di Quasimodo è meno terreno, è meno quotidiano, è più invece interiore e più filosofico. La poesia simbolo di questa di questo pensato, di questo modo di pensare, è ed è Subito sera. Tre versi nei quali lui prende in carico questa realtà. Ognuno di noi, di fatto, pur avendo mille relazioni, pur interagendo con mille persone in mille situazioni quotidiane diverse, poi si ritrova da solo a prendere le decisioni che incidono sul suo percorso di vita, ed è solo nel momento in cui poi dovrà rendere conto a un Dio in cui crede, oppure semplicemente alla vita che finisce, di quello che è stata la sua vita. Quindi nessuno ti può sostituire nel prendere le decisioni importanti, e nessuno ti può sostituire nel decidere in prima persona di seguire o meno le regole, le leggi, i comportamenti corretti, oppure appunto non seguirli e fare di testa propria, rischiando di ottenere dei risultati negativi. Ed è Subito sera, quindi parto da questa poesia e poi torno indietro sulla vita di Quasimodo, ci dice che ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Viene in mente l'immagine di un globo terrestre con un omino al centro della terra, come Viaggio al centro della terra di Giulio Verne, un omino che è chiuso su se stesso, è accoccolato su se stesso, ma che attraverso la crosta e il mantello terrestre viene colpito da un raggio di sole. Questo raggio di sole che è la speranza e la gioia che comunque ognuno di noi prova nel corso della sua vita. Quindi la speranza c'è, sei solo, ma la speranza c'è. Sei solo, ma la felicità c'è. E che cosa sono la felicità e la speranza? A ciascuno di noi il dovere e la libertà di andarla a identificare, a decodificare. Quindi siamo soli, ma questa speranza e questa solitudine possono in qualche modo esplodere attraverso relazioni, attraverso vissuti. Quindi questo trafitto colpisce molto, questa parola trafitto, perché trafiggere vuol dire colpire in maniera piuttosto pesante e addirittura passare da parte a parte, trafiggere, trapassare da parte a parte. Quindi è come se questa speranza e questa felicità colpissero, ma poi abbandonassero la persona. Quindi identifichiamo che cos'è felicità, che cos'è speranza, però sappiamo anche che sono passeggere. È come se noi le potessimo raggiungere e subito poi le perdessimo. Questo concetto lo ritroveremo anche in Eugenio Montale. Probabilmente questo pensato di Quasimodo da dove nasce? Nasce da un'esperienza di vita, è ovvio. Io vi ho detto che non è un percorso quotidiano come quello di Ungaretti, ma è comunque un percorso umano, perché è un uomo che vive il suo tempo. E Quasimodo, che nasce in Sicilia, a Modica, terra di cioccolato, dove fanno della cioccolata meravigliosa, è in provincia di Ragusa, vedete tutta la storia sul libro, vive appunto la seconda guerra mondiale e il periodo del fascismo, quando non c'era libertà, non ci si poteva esprimere liberamente, non c'era libertà di parola, libertà di pensiero, e queste cose lo hanno segnato. E quindi ha imparato a vivere questo ripiegamento su se stesso per riflettere sulla vita dell'uomo. E ha avuto altre esperienze, perché ha studiato come autodidatta greco e latino, perché aveva scelto di fare ingegneria, quindi a ingegneria non si studiano greco e latino, Poi li studia per conto proprio e viene a Firenze, dove incontra Elio Vittorini, Elio Vittorini, che è un altro grande scrittore, che ha raccontato il periodo della guerra e del dopoguerra, il periodo della lotta al fascismo, soprattutto ha messo in evidenza la lotta partigiana, ma anche la condizione dei giovani durante il fascismo, e che mette in contatto con gli ambienti letterari del tempo, e quindi gli ambienti letterari dentro i quali può condividere il suo pensato e lo può approfondire, quindi lo può in qualche modo anche ampliare. E insegnerà presso il Conservatorio di Milano, e nel 59, la cosa importante, ottiene il premio Nobel, viene insignito del premio Nobel per la letteratura. Morirà nel 68 a Napoli. Le opere sono poesie raccolte in alcune raccolte, in alcuni compendi, che si chiamano Ed è subito sera, Ovo e sommerso e Acque e terre. E Ovo e sommerso è la raccolta che gli fa avere il premio Nobel. Oboe sommerso, vedete, l'oboe è lo strumento a fiato, fra l'altro credo sia quello che suona il vostro professore Urso, e sommerso perché? Perché non può suonare liberamente, ma deve suonare nel nascondimento, perché c'è appunto la dittatura fascista, non può dire apertamente, non può far sentire apertamente la sua musica. Quindi, ed è subito sera, siamo soli, la centralità dell'argomento è questo, oboe sommerso, con l'impossibilità di esprimere liberamente ciò che si pensa, siamo in pieno fascismo, e quindi l'adesione all'ermetismo, l'uso di parole metaforiche, allegoriche, immagini che rimandano ad altro, ma che in realtà vogliono sottolineare l'impossibilità di essere liberi, di esprimere se stessi. E poi nel 47, Giorno dopo giorno, che è una vera narrazione dell'esperienza di guerra. Quindi, mentre in Oboe sommerso c'è il rimpianto e l'impossibilità di esprimersi, in Giorno dopo giorno ci sono gli accadimenti della guerra, quindi la morte, la sofferenza, la distruzione, e è in Giorno dopo giorno che noi troviamo Milano agosto 1943, che faremo successivamente. E anche per lui, come gli altri ermetici, stile essenziale, linguaggio ricco di metafore e nel caso di Giorno dopo giorno, ma anche in alcune poesie di Oboe sommerso, la testimonianza personale di qualcosa che è accaduto. E riguardo a questa testimonianza è molto importante la poesia Alle fronde dei salici, che trovate a pagina 470, e nella quale si coglie l'essenza della guerra civile e soprattutto della presenza nazista come presenza che ha occupato, quindi occupazionale, del nostro territorio. Prende spunto da un salmo, dal salmo 137 che trovate nella Bibbia, nel quale gli ebrei rispondono, cantano, e come potevamo noi cantare gli stranieri che ci tenevano prigionieri. Il Salmo è riferito al periodo della cattività babilonese, quando gli ebrei erano stati deportati a Babilonia. Il Quasimodo riprende pari pari il periodare e del Salmo e dice: «E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici, come per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento». Intanto chi è questo noi? Sono i poeti, sono i testimoni di fatto della cultura di un popolo, quindi poeti, scrittori, artisti in generale. E come potevamo noi fare poesia con la presenza dei tedeschi che occupavano la nostra terra? Quindi il piede straniero ovviamente è un'immagine, una metafora che opprime il cuore, cioè le persone, il popolo. Fra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio, fra i morti fucilati oppure vittime di bombardamenti, abbandonati nelle piazze, nelle strade. Qui fa riferimento a un episodio accaduto a Milano in seguito ad un attentato da parte dei partigiani che cercavano di destabilizzare la presenza tedesca. I tedeschi fecero una retata all'alba, portando via di casa donne, bambini, vecchi, così come erano a letto, perché a quell'ora erano tutti a letto, in pigiama, in camicia da notte, e li fucilarono in piazza e li lasciarono a terra fucilati, impedendo a chiunque di avvicinarsi e di coprire, se si erano scoperti le gambe, le donne, no? Se la camicia da notte era andata un po' in su, coprire le nudità, oppure anche semplicemente ricomporre i corpi che erano caduti in maniera scomposta, o anche tirare un fiore. Quindi sorvegliati, i corpi sorvegliati perché nessuno si avvicinasse, e lì ammonito di ciò che sarebbe accaduto a chi si fosse ancora ribellato ai tedeschi, ai nazisti. Quindi qui si riferisce a un episodio reale. E l'erba dura di ghiaccio, perché l'erba, che di solito è morbida, accogliente, calda, è bello anche a primavera sdraiarsi su un prato e gustare il tepore che arriva e dalla terra e dall'aria, dal cielo, e diventa dura di ghiaccio perché perché è priva di quell'affetto, di quell'accoglienza che la morte invece dovrebbe vedersi riconoscere. Il morto dovrebbe essere trattato con dignità, quindi l'erba che diventa dura, di ghiaccio, fredda, priva di empatia. Al lamento d'agnello dei fanciulli, altra immagine metaforica, il lamento dei bimbi che piangono perché sono rimasti soli o perché vedono qualcosa che li spaventa o perché sono trascinati via dalle loro case, è come quello degli agnelli. L'agnello che viene sacrificato, agnello è l'animale senza colpa, sacrificato per il benessere della comunità nei riti antichi. All'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Un'immagine composta, complessa questa, Urlo nero, cioè urlo privo di vita, è l'urlo che annuncia il dolore che è insanabile, privo di speranza. Urlo nero, questo è un ossimoro, perché l'urlo io lo faccio con la bocca, il nero lo vedo, è un colore, lo vedo con gli occhi, quindi sono due realtà che appartengono a sfere sensoriali diverse. Si tratta di un ossimoro che diventa metafora del dolore della madre, della madre che corre verso il figlio che è stato fucilato dopo essere stato legato al palo del telegrafo. C'era ancora il telegrafo, quindi questi pali di legno lungo i quali correvano i fili del telegrafo e si usava accostare, appoggiare le persone al palo oppure legarcele e poi fucilarle. Quindi il figlio che viene fucilato diventa simbolo della libertà e della sofferenza di un popolo. Per dov'è che me lo dice questo? Me lo dice la parola crocifisso. Crocifisso, a noi ci viene in mente subito Cristo, crocifisso per il bene dell'umanità, per la salvezza dell'umanità. Bene, il figlio della donna che urla, i partigiani o comunque i dissidenti politici che vengono fucilati di punto in bianco, senza appello, senza nessuna possibilità di difendersi, diventano tanti cristi che salvano il loro popolo. Questa immagine è forte, ma è bella, perché Quasimodo ci dà il senso della consapevolezza che i partigiani e chiunque abbia lottato per la libertà del popolo italiano, ribellandosi all'occupazione nazista e all'occupazione dei repubblichini, cioè dei fascisti che continuavano a volere il fascismo, anche se questo era accaduto, c'era il governo Badoglio, ok? E quindi chiunque si lottasse contro questa mancanza di libertà diventa un Cristo, diventa un salvatore. Quindi io vi ho usato la parola greca Cristo, l'unto, però potete sostituirla con il salvatore, colui che salva, che permette al popolo di fare un passo verso la libertà. Non immediata, perché passeranno mesi prima di ottenerla, anni, perché dal 43 fino al 45, dall'8 settembre 43 fino al 25 aprile del 45 noi parliamo di guerra civile in Italia. E poi ecco la conclusione, quindi una lunga domanda fatta di immagini metaforiche che percorrono tutto il vissuto, tutto ciò che uno poteva aver sperimentato nel vivere la sua città o nel camminare, nel percorrere la sua città o i luoghi della nostra nazione. E si conclude con una dichiarazione: come potevamo non potevamo, sottinteso, perché? Perché per voto, quindi come preghiera a Dio o a chi per lui, avevamo appeso alle fronde dei salici le nostre cetre, che oscillavano lievi al triste vento. Quindi questa immagine, i poeti, gli artisti, per voto fanno il voto di non scrivere versi, di non fare arte, se tutto questo passerà, quindi finché tutto questo non passi. E quindi appendono le cetre, che sono lo strumento musicale, simbolo in questo caso di tutto ciò che è arte e poesia, alle fronde dei salici. Perché proprio il salice? Perché il salice ha questi rami che cadono verso terra, si chiama salice piangente anche. Quindi il salice è l'albero che più di tutti può in qualche modo rappresentare la partecipazione della natura e quindi dell'universo alla sofferenza degli uomini in questo momento. E appese ai rami dei salici, queste cetre oscillano al vento triste. Anche qui un'altra immagine importante: il vento in tutta la letteratura di qualsiasi tipo e genere è simbolo di vita. Anche nei cartoni animati di Walt Disney, così do una dritta a chi lo porterà, per esempio in Bambi, a un certo punto muore la mamma, noi siamo addolorati per la morte della cerva, quindi della cerbiatta, rimane Bambi da solo, si presenta il padre, poi c'è uno stacco in cui si vede la natura che attraversa l'inverno e rifiorisce a primavera, e c'è un vento leggero che percorre queste immagini. Il vento è la vita che si rinnova, arriva la primavera e il rinnovamento, nel caso di Bambi, il cerbiatto che cresce, che quindi poi metterà su nuova famiglia, ma in tanti scritti, il vento come vita. E anche nella Bibbia tante volte Dio è rappresentato con un vento leggero, è il vento della vita. E in questo caso però questo vento della vita è triste. Perché? Perché la vita è bloccata, la vita non è libera di esprimersi come vorrebbe e potrebbe. E quindi ecco un'altra immagine. Allora vedete come questa poesia, che strutturalmente è un'unica strofa di 10 versi, ok? Non ci sono rime, ok? Ci sono degli enjambements, ci sono però anche alcuni segni di punteggiatura. Quindi Quasimodo si stacca un pochino dal no punteggiatura di certo ambiente ermetico, usa il punto interrogativo, usa la virgola all'interno per esempio del verso 5 ma anche del verso 8, e però dov'è che esprime il suo ermetismo, dov'è che noi lo possiamo trovare ermetico? In questa ricchezza di metafore e figure retoriche, soprattutto le metafore. Ogni immagine è metafora di qualcos'altro. Avete visto quanto io mi sono dilungata per spiegare due parole, facendo agganci anche a destra e a manca. Agganci che voi potete rinnovare, perché dopo aver studiato gli accadimenti del periodo prima guerra mondiale, periodo fascista, seconda guerra mondiale, sarete in grado e siete in grado di in qualche modo scartare queste metafore, aprirle e spiegare di cosa si tratta, facendo riferimenti vostri. Per esempio, i morti abbandonati nelle piazze, io vi ho detto che è un riferimento reale a un episodio accaduto a Milano, ma Per esempio, si può anche, ci possiamo allargare facendo riferimento a tutte le varie rappresaglie e uccisioni fatte dai nazisti, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, le fosse ardiatine. Non parliamo più di erba dura di ghiaccio, parliamo anche di cave, però sempre mondo che è duro, è ghiaccio, non è empatico, perché intorno c'è l'indifferenza dei nazisti. Quindi la natura che è trasformata e che è impedita nel suo entrare in relazione con l'umanità e viceversa. Ok? Io direi che potrebbe... Il primo verso è caratterizzato da una figura retorica che si chiama anastrofe, cioè l'inversione delle parole in una frase. Noi dovremmo costruirla. Noi, come potevamo cantare? Dovrebbe essere costruita così. In realtà lui la stravolge proprio per darle più risonanza, per farcela sentire in maniera più forte, per farla entrare dentro di noi.